Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con la Santa Eucaristia invochiamo la misericordia di Dio e la forza del suo Spirito Consolatore su tutto il mondo.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 15, versetti dal 7 al 13. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti, invece, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome». E ancora, esultate o nazioni insieme al suo popolo. E di nuovo, genti tutte, lodate il Signore, i popoli tutti lo esaltino. E a sua volta Isaia dice: spunterà il rampollo di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni, in lui le nazioni spereranno. Il Dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Parola di Dio.
Ecco, giungiamo al culmine di tutta l'esortazione, in particolare su questo tema in cui l'Apostolo nella sua lettera spende due interi capitoli. Abbiamo anche visto, giusto per introdurre, come ci sono proposte diverse e devono rimanere aperte. Io stesso ho cambiato nel corso l'inclinazione, ecco, su chi siano i forti e i deboli, e se si tratti di questa forti nella fede, nel senso della fede in Cristo, oppure se si dovesse tradurre forti nella convinzione, ecco, rispetto a questa divisione che in questo caso, ecco, potrebbe essere all'interno, cioè due opinioni all'interno della comunità. Forse addirittura dall'esortazione, dalle citazioni che concludono, che sono tutte centrate sui gentili, sulle genti, uno potrebbe, anche se non credo che sia decisivo, potrebbe dedurre che questo voi accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi, siano i gentili, sia una comunità di gentili come ha accolto voi, e se è così, se può essere così, ecco, allora appunto si tratta di queste opinioni riguardo a usanze e costumi pagani, non si tratta di leggi giudaiche, ma di giorni, fausti in fausti, e di pratiche ascetiche, eccetera. Comunque questo abbiamo già un po' accennato nel nostro dialogo. Ecco, adesso consideriamo in particolare quest'ultimo esortazione e soprattutto le motivazioni che l'Apostolo dà, ancora di nuovo rifacendosi al Cristo.
Appunto Cristo, che qui viene chiamato diacono della circoncisione, se non mi ricordo male.
Sì.
Ecco, questo, questo attributo, di questo essere diacono della circoncisione, e Paolo è per antonomasia l'apostolo delle genti, ecco che queste due cose si intrecciano in un modo mirabile, perché si includono, è un'unica missione, da una parte annunziare il Vangelo alle genti e dall'altra questo, come diceva nei capitoli 9, 10 e 11 San Paolo, in un tratto forse tra emergente tra gli altri, che Paolo faceva tutto questo per suscitare, cioè andare dai gentili, per suscitare la gelosia. Ecco che si vede qui questa universalità ormai che è dichiarata, le genti entrano nella radice santa, sono incluse e ormai è un popolo con queste due storie alle spalle, ecco, gentili e giudei, ormai è un'unica, si vuole arrivare ad avere questa comunità inclusiva. Quindi apostolo Paolo, apostolo delle genti, e Cristo servitore dei circoncisi, mi sembrano una sintesi veramente che mi ha quasi emozionato quando l'ho colta.
Paolo, un vero stimolo di paternità, si raccomanda a tutti i suoi cristiani di Roma e li invita ad essere sempre d'accordo fra di loro, secondo gli indirizzi che anche Gesù Cristo ha sempre richiesto, diciamo, ai suoi discepoli. Paolo domanda ai suoi lettori di gestire in buona pace le divergenze di opinione. La raccomandazione di base resta sempre quella di dare un buon esempio, elemento indispensabile per la costruzione della comunità cristiana, e a Roma sappiamo che naturalmente Paolo stesso ha dato inizio a questa comunità e quindi si preoccupa che la comunità proceda nel migliore dei modi. E rivolgendosi ai cristiani di Roma, Paolo dice che è per pura misericordia che Cristo si è reso affabile verso di loro, che un tempo erano pagani e che ora sono cristiani di Roma. Per loro l'Apostolo rivolge una raccomandazione particolare, che è quella di imitare sempre l'atteggiamento di Cristo nei mutui rapporti fra di loro. E poi si raccomanda sempre che tutti i cristiani vivano in buoni rapporti fra di loro e con tutti. Con tutti, naturalmente, si intendono anche con i pagani, con quelli che gli stanno attorno. I buoni rapporti devono sempre, diciamo, essere la cosa attuata da tutti. E questa è una preoccupazione frequente, i buoni rapporti fra la gente. E ritroviamo queste preoccupazioni anche nelle lettere pastorali, come nella prima Timoteo, al capitolo secondo, e nella lettera, anche qui al capitolo secondo, per cui si raccomanda a tutti i cristiani, non solo di Roma, ma anche tutti quelli che egli, diciamo, ha portato a conoscenza di Cristo in tutte le regioni che ha percorso. Invito a tutti i cristiani ad accogliere il Dio della speranza, che attraverso la loro fede, naturalmente, possa riempirli di ogni gioia e di ogni pace.
Andrea ha appena finito di richiamare come Paolo parta sempre tenendo il presente, rifacendosi, diceva, agli indirizzi che ha dato Gesù Cristo. Ecco, mi sembra che si veda bene oggi, perché riascoltando quello che abbiamo sentito nel Vangelo, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri, mi pare che si espliciti, sia richiamato puntualmente dall'indicazione del versetto 7, accoglietevi gli uni gli altri. Questo accogliersi è uno dei volti dell'amore vicendevole. E poi notavo come i versetti finali di oggi includano, non so se si possa chiamare di inclusione, ma richiamano e tengono dentro perfettamente tutto a queste parole che erano già state dette al versetto 17 del capitolo 14. Il regno di Dio è giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo, e oggi ancora il Dio della speranza vi riempa. È sempre un'azione del Signore, come avevamo visto il Signore al versetto 5, il Signore Dio della speranza, della consolazione vi conceda, qui vi riempa. Ecco, a noi di continuare a chiedere perché il Signore ci riempa di questa gioia e pace nello Spirito Santo.
Il versetto 8-9 dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia. Queste due, appunto, genti e Israele, mi hanno richiamato Isaia 49, dove si dice appunto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe, io ti renderò luce delle nazioni.
Luce delle nazioni.
Terra, insomma, per tutti. E poi anche il cantico di Simeone, quando prende il bambino, dice appunto: luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
In questi versetti che ha citato Clelia c'è, mi sembra, proprio la definizione di chi è Dio. Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse del Padre. La fedeltà di Dio è fedele, Dio è il Dio della perseveranza, e poi dice: e le genti glorificano Dio per la sua misericordia, perché Dio è fedele e misericordioso. Allora mi sembra che in questo capitolo davvero Paolo si è aggiunto a delle definizioni di altissime di Dio, di Cristo, delle scritture, dei credenti. Aveva detto nel capitolo 14, aveva detto che Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, e chi si fa servitore di Cristo in queste cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Quindi il cristiano in Cristo è servitore della giustizia, della pace e della gioia. Poi quello che avete detto ieri a proposito delle scritture, che da esse provengono la perseveranza e la consolazione, e quindi il Dio delle scritture è il Dio della perseveranza e della consolazione, a cui oggi aggiunge nell'ultimo versetto: il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo, che aveva già poi espresso anche nel versetto 4. Veramente sono cose grandi che mi hanno presa proprio il cuore, perché è bellissimo.
Io avevo pensato che questi che si devono accogliere gli uni gli altri sono i credenti dal popolo di Israele, i credenti in Gesù e i credenti dalle genti. L'ho letto così, non avevo neanche presente altre letture. E allora queste citazioni sono molto belle, tutte, perché fanno vedere questo legame, intreccio tra il popolo di Israele e le genti. E al centro mi sembrava ci fosse Cristo, poi è detto, dice che è diacono della circoncisione perché realizza le promesse fatte ai padri e dice le genti per la misericordia. E allora queste citazioni mi sembra che parlino, soprattutto il Salmo 18, ma anche Isaia. La più bella forse è quella centrale, lodate tutte le genti con il suo popolo, questa lode fatta insieme. E queste citazioni parlano di un... Il Salmo 18 dice, Salmo messo in bocca a Davide che trionfa dei suoi nemici. Perché si realizza tutto in Gesù, sia per le genti che per il popolo? Realizza le promesse, realizza la misericordia. Perché c'è questa vittoria su un nemico? Parlano tutti di una vittoria, queste citazioni. E quindi pensavo che perché nella croce Gesù ha annullato, ha vinto sul nemico, colui che impediva questo legame, questo rapporto, e ha permesso che le genti al centro c'è sempre l'evento di Gesù, la sua croce e la sua risurrezione.
A me quello che colpisce è che il fine di tutto sia la gloria di Dio, perché il versetto 6 dice accoglietevi gli uni gli altri a esempio di Cristo Gesù. Abbiate gli stessi sentimenti a esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo, cioè anche queste due categorie forti e deboli, con un solo animo e una voce sola, rendiate gloria a Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è quello che bisogna fare sull'esempio di Gesù, quindi rendere gloria a Dio. Quindi questo servizio, ministero, questo culto a Dio compiuto da Gesù in favore delle nazioni pagane per farle entrare e in favore del popolo di Israele per dimostrare la fedeltà di Dio alle promesse, Gesù l'ha fatto a gloria del Padre, come dice anche Filippesi 2, ma tutto questo grande opera del Cristo è per la gloria del Padre e perché ha una voce sola i popoli lodino il Padre.
Ci deve essere un cor di lode di tutti, anche perché la maniera in cui Gesù ha governato, governerà le nazioni è una maniera che solo lui può fare, cioè governerà le nazioni servendole, governerà tutti servendoli, non pretendendo cose strane, ma lui ha dato la sua vita, quindi questa lode, questo canto d'amore che deve nascere dal mondo è in virtù di questo sacrificio fatto da Gesù.
A me pare che si possa dedurre dall'esortazione accoglietevi gli uni gli altri, non che l'Apostolo dica in una questione del genere, in una differenza del genere di opinioni e di pratiche che esprimono o che suscitano, come dice esplicitamente, da un lato il disprezzo verso gli altri, i più colti o i forti nella convinzione, e dall'altra il giudizio negativo, ecco, da parte di quelli che sono chiamati i deboli nella convinzione. È interessante vedere come qui dice accoglietevi gli uni gli altri, ma questa esortazione l'abbiamo già trovata due volte e non dice così.
Quindi arriva a dire accoglietevi gli uni gli altri sulla base, nel capitolo 14, versetto 1, dove dice che sono i forti che devono cambiare e devono rinunciare al loro comportamento, e le loro idee vanno bene, secondo Paolo, ma se le devono tenere per conto loro, ma non devono mettere ostacoli agli altri. Questo lo ritroviamo al capitolo 15, versetto 1, quando Paolo si include, anche lì dice sta a noi, i forti, nella convinzione, a portare i pesi degli altri, sta a noi cambiare. Quindi sono, mi sembra siano vere tutte e due, da un lato si può concludere accoglietevi gli uni gli altri, ma non significa, non significherebbe, mi sembra, in questo caso ciascuno faccia come crede, ecco, e quindi andate avanti lo stesso. Non vuol dire così, non è possibile su questioni del genere, che evidentemente erano importanti e profondamente dividevano. Quindi mi sembra che questa esortazione finale presuppone le altre esortazioni, presuppone un'indicazione dell'Apostolo, chi deve veramente cambiare e con quale spirito deve cambiare. E quindi anche l'esortazione bellissima del, abbiamo già visto al versetto 5 del capitolo 15, abbiate in voi lo stesso modo di pensare, di sentire, cioè i sentimenti di Cristo. È chiaro che le idee e le opinioni, ecco, rimangono diverse, ovviamente rimangono diverse, addirittura Paolo, mi sembra, dà ragione ai forti nella fede, anche lui pensa così, ma al di là di queste differenze, che vanno tuttavia risolte, nel senso cioè che c'è una parte che deve adattarsi, bisogna avere i sentimenti di Cristo, che sono una cosa ancora più profonda e più importante, e sono la cosa fondamentale, cioè l'umiltà e la carità. Come ha detto anche prima, non agite più secondo la carità, anche se avete ragione. Quindi mi sembra che sia una conclusione molto fondata su tutto ciò che ha indicato prima. E poi c'è l'ultima motivazione che l'Apostolo dà ai gentili, a questa comunità, ecco, di gentili, dove si sottolinea la differenza, sempre con la stessa intenzione naturalmente, cioè il Cristo rappresenta una cosa diversa per Israele rispetto a ciò che rappresenta per i gentili. È un po', se volete, è un po', non è che Paolo voglia dividere il Cristo naturalmente, ma dà una forza molto grande all'esortazione precedente e si richiama di nuovo, forse accennava già a questo anche Stefano all'inizio, si richiama di nuovo a tutto quello che ha detto al capitolo, soprattutto al capitolo 11, cioè io sto dicendo che il Cristo si è fatto servo, diacono, servo dei circoncisi, perché Dio era tenuto, aveva fatto le promesse ai padri ed era tenuto a osservarle, quindi è servo dei circoncisi per la fede, a favore della fedeltà di Dio. Dio doveva essere fedele, perché? Perché ha fatto le promesse e si è impegnato, mentre per i gentili non è così. I gentili lodano Dio per la misericordia. È chiaro che tutti lodano Dio per la misericordia, è evidente che tutto è misericordia, ma Paolo vuole stabilire una differenza, proprio perché sta parlando a dei gentili, dicendo a voi è stata data, voi dovete lodare Dio per la misericordia, non avevate alcun diritto, quindi deve in voi esserci questa, deve prevalere in voi questa gratitudine per la misericordia di Dio che si è manifestata verso tutti ovviamente, ma soprattutto nell'inclusione, ecco, di questi gentili nella comunità della salvezza.
mentre chiediamo questa gratitudine per noi, per tutta la Chiesa. Preghiamo per il mondo intero, diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutte le Chiese, perché tutti possiamo adempiere il suo comandamento nuovo nell'amore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo oggi, secondo questi testi, per il popolo di Israele, perché possa riconoscere in Gesù il compimento di tutte le promesse di Dio. Preghiamo. Preghiamo sempre con tutta la fede per la pace, perché il Signore disperda i pensieri degli uomini che vogliono la guerra, che vogliono la sopraffazione gli uni sugli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo sempre per tutte le vittime della violenza, dell'oppressione, dell'ingiustizia, e ancora per tutti gli uomini che sono più partecipi della passione del Signore nell'umiliazione, nella malattia, nella schiavitù, perché tutti siano soccorsi dalla misericordia del Signore, che vuole che tutti gli uomini siano salvati. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché secondo la parola di oggi il Signore aumenti la gioia e la pace nella fede e aumenti la nostra speranza, quella speranza viva che ci ha donato. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i malati che ci sono affidati nella preghiera, perché nel tempo della malattia sperimentano in modo maggiore la debolezza. Il Signore li assista e li consoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la nuora di Morena, che è alle soglie del parto, perché tutto possa svolgersi per il meglio, per il bimbo e per questa famigliola. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti coloro che cercano Dio, per quanti sono più provati o nel dubbio, per quanti hanno subito scandalo e sono trattenuti nella fede, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Seguiamo ancora, accompagnandolo, il vescovo, nostro vescovo Matteo, nella sua missione di pace in Russia. Non so se è già di ritorno, ma perché sia efficace, possa avere un esito positivo per quello che si sono detti. Preghiamo.
Per la nipote acquisita di Gemma, che dovrà subire un delicato intervento, per lei, per la sua salute, per i suoi cari, preghiamo.
Tutte le genti possano lodare Dio insieme al suo popolo Israele, in particolare per i popoli, per il popolo cinese e quello indiano e tutti i popoli dell'estrema Asia. Preghiamo.
Preghiamo per le poche, ancora troppo poche voci che si innalzano dal popolo ebraico in tutto il mondo e anche in Israele, perché possano avere un'efficacia, si possa ampliare il movimento di protesta contro questo crimine che viene compiuto, come dicono loro, non nel mio nome, non in nome mio. Preghiamo.
Ecco, ricordiamo sempre anche i nostri fratelli e sorelle che sono là, per tutto quello che sta avvenendo
tutte le vittime, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.